Crossroads.
Stomp your feet
with the American beat.
Crossroads 004.
Tra il blues e l'inferno.
Nato a Hazelhurst, nello stato del Mississippi, l'8 maggio 1911, senza grandi certezze, dalla relazione extraconiugale della madre, Julia Dodds, con Noah Johnson, proprietario della piantagione nella quale la donna lavorava.
Il marito, Charles Dodds Jr., dovette allontanarsi. Si dice a causa di una rissa con i fratelli Marchetti, nella quale ci scappò anche il morto, a seguito della quale dovette fuggire la notte stessa per evitare una possibile vendetta.
Siamo nel 1928 e lavora come bracciante nella piantagione di Abby Leatherman vicino a Robsonville. Qui molto probabilmente incontra il suo primo grande amore, Virginia Travis, che poi sposa all'età di 18 anni.
Non tollerava la vita rurale e scappava via di casa molto spesso, ma la tragedia è dietro l'angolo. Della notte tra il 9 e il 10 aprile 1930, Virginia muore di parto, con in grembo il piccolo Claude Lee. Ma lui non è con lei, perché a suonare per clienti ubriachi sui barconi del Mississippi.
Quando tornerà a casa due giorni dopo, troverà la moglie morta e sepolta e l'ostracismo dell'intera comunità, che lo bolla come libertino e schiavo del demonio.
Lo ritroviamo per un breve periodo ad Hazelhurst, probabilmente alla ricerca di un conforto. Lo troverà in uno dei fratellastri del patrigno, Charles Johnson, che gli insegnerà i rudimenti della chitarra e anzi gliene regala una Gibson Kalamazoo che terrà con sé fino alla morte.
Mr. The Devil Man, Robert Johnson.
Thank you.
You're gonna keep on mucking around your friend, boy, you're gonna get you. Mean it's all in a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago.
Adesso ci presentiamo come si deve.
Sì, siamo tornati noi in maniera più sciolta, è la parentesi teatrale finita.
Una bella intro.
Un grande artista meritava una grande intro, esatto. Stiamo parlando di Robert Johnson.
Robert Johnson, The Devil Man.
The Devil Man è quella che avete appena sentito, chiaramente, Sweet Home Chicago.
E guai a chi non la conoscesse, eh?
Assolutamente.
Guai.
Sì, tutti conoscono quella di Blues Brothers, ma vorrei sapere quanti sanno che è di Robert Johnson.
Oh. Ma perché The Devil Man?
Perché The Devil Man? Qua parliamo di una figura con tanta leggenda alle spalle. Tutto nasce da testimonianze, perché non si
sa... Tante testimonianze, perché la sua vita è stata sempre un po' misteriosa. Pochi la conoscevano realmente.
Sì. La prima testimonianza che andiamo a vedere è una puntata tipo mistero, no?
Sì. Tra il normale e il paranormale.
Perché si chiamava quello bello che fa mistero adesso?
A me lo chiedi.
Ah, non sai, vabbè, comunque. La prima testimonianza di Son House, che conobbe Robert nel 1930 in uno dei vari locali sul Mississippi, perché si ritrovavano...
Sì, era d'uso a ritrovarsi.
E facevano delle sorte di jam session.
C'erano anche i barconi poi che... andavano sulle rive del Mississippi, si facevano jam session blues.
Sì, l'abbiamo detto nella intro, e tutti ubriaconi, e si sentiva questa gente suonare.
Esatto.
Son House conosce Robert Johnson e riferisce che all'inizio, questo è anche qua un virgolettato, una sua
virgolettato,
dice: Robert Johnson suonava la chitarra come una zappa. Quindi. E che molti clienti gli chiesero di zittire quel ragazzo che suonava la chitarra come una zappa, perché faceva venire addirittura mal di testa alla gente.
Sì, lo detestavano, veramente.
Lo detestavano.
Mira di tutti, preso di mira.
E quindi cosa succede poi?
Succede che lui sparisce per un anno e torna un anno dopo, si ripresenta da Son House.
Sì.
Ed è il mago della chitarra.
Il mago
della,
cioè, quindi suonava come una zappa, sparisce un anno.
Torna per un anno.
Ed è un genio assoluto.
Il genio della chitarra. Il più grande chitarrista che la storia abbia mai visto. Fino
e infatti, fu proprio Son House che a questo punto ritratta e dice che solo vendendo l'anima al diavolo si può diventare così bravi in così poco tempo. E quindi i primi misteri iniziano ad aleggiare sulla figura di Robert Johnson.
Anche perché tutti giurano di averlo visto in compagnia di una figura oscura.
Ah.
E suonare il blues tra le lapidi del cimitero fuori del paese. Era nata la leggenda del chitarrista del diavolo.
Il chitarrista del diavolo. E dato che la leggenda è appena iniziata, noi andiamo a farvi sentire una canzone che accenna a questo incontro, che poi approfondiremo, non scappate.
Assolutamente.
La canzone è chiaramente di Robert Johnson ed è Me and the Devil.
Side by side. My baby, you know you ain't doing me right now. She said, you know me well. That I be dug around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. Where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body. Ooh, no, but I always so my old evil spirit can get a gray heart in rough.
Eccoci qui rientrati, Radio Statale Crossroads, puntata luciferina stasera.
Luciferina, bella questa definizione. Sì,
ti è piaciuto luciferina?
Molto bello, molto bello. Abbiamo lasciato quindi Robert Johnson in compagnia di un uomo misterioso a suonare tra le lapidi.
Questa figura
di un cimitero,
in nero.
Una figura oscura. Cerchiamo di interpretarla alla luce della realtà.
Sì.
Questa figura oscura si ritiene potesse essere un uomo ben conosciuto da quelle parti.
Eh sì, il suo nome era Isaiah Ike Zimmerman.
Sì, un agricoltore che abitava in quelle zone e amore infinito per la musica lui.
Eh sì, adorava suonare il blues e... Però, dato che viveva in un paesino molto piccolo...
Molto piccolo, per non dar fastidio a,
rompeva un po'
comunità,
le balle.
Rompeva un po' le balle.
Rompeva un po' le balle, una certa. Bello, il blues, lo adoriamo tutti, ci facciamo una trasmissione, però...
E tu dici, quale posto più tranquillo?
Allora, un posto silenzioso?
Silenzioso. Con un posto dove sedersi?
Sì.
Al fresco?
Al fresco.
Non è la galera.
Al fresco. Non è la galera, ma è il cimitero.
Il cimitero.
Chiaramente il cimitero.
E lui usava anche insegnare a chiunque venisse a chiedergli di avere la possibilità di poter imparare a suonare uno strumento.
Un grande maestro, sì.
Esatto, un aiuto. E proprio Robert Johnson, come successe?
È perché anche Zimmerman era solito andare a Zonzo proprio perché voleva posti tranquilli,
esatto,
in cui suonare il suo splendido blues. E quindi girava nelle cittadine un pochettino limitrofe. E qui, a furia di girovagare, arriva in un locale che si chiama One Stop. One Stop,
One Stop.
Perché? Perché era vicino all'unica fermata di autobus della zona. Non c'era nulla per chilometri e chilometri,
esatto,
c'era solo quella fermata d'autobus lì. E quindi il locale...
E si fermavano anche necessariamente tutti lì. Quindi.
Per bere e divertirsi un po'.
E
qui
così
incontra Johnson.
Fa proprio Robert, che si ferma per rifocillarsi senza un soldo nel bar... E si dice si siano piaciuti all'istante.
Eh sì.
E così che, tanto che Ike decide di prenderlo sotto la sua ala, insegnargli a suonare la chitarra.
E lo tiene in casa sua per ben un anno. Il famoso anno che Sonhaus aveva notato, era sparito,
era sparito.
Suonava come una zappa, come una zappa.
Poi mi torna.
Torna dopo un anno ed è un genio. E quindi si ritiene che questo anno di latitanza fosse in realtà nel salottino di Ike Zimmerman.
Esattamente. E pare però che non si limitasse solo a imparare.
No, rubava un po'.
Perché le figlie...
Non in casa, non è che rubava.
No.
Una brava persona.
Però le figlie del buon Zimmerman, anni dopo, questa abbastanza recente, dichiararono a una stazione radiofonica dell'Alabama che rubò ben, non una, ma ben due canzoni.
Due canzoni.
E già che ne ha fatte pochine, se poi due le ruba anche.
Esatto.
E queste sono Rambling on My Mind e Come On Into My Kitchen.
Esatto, che... Johnson poi pubblicò come sue, divennero famose poi successivamente come sue, ma la figlia giura che in realtà fossero composizioni del padre di Ike Zimmerman.
Sì, che continuò a suonare, non diventò mai famoso, suonava per lo più nel suo angolino,
sì,
però comunque sicuramente un gran maestro, un gran compositore.
E quindi Robert Johnson impara tutto quello che c'è da imparare da Zimmerman e si mette in viaggio.
E poi torna a Zonzo.
Perché adesso sa suonare, finalmente sa suonare la chitarra.
Sì.
E si mette in viaggio con un suo caro amico.
Johnny Shine. E lo porta fino a New York e in Canada.
In Canada, che per l'epoca comunque getto. Per un musicista blues nero, povero, ubriacone, tutto quello che vogliamo, era un bel viaggio.
Ah, ovviamente, autostop sui carri merci dei treni.
Pollicione alzato.
Esatto. E
via andare.
Fin dove si arriva.
Ricordatevi di questo Johnny Shine perché... Poi vi racconteremo un aneddoto proprio alla Mistero.
C'è un bel aneddoto, quello dopo è molto bello.
Però, dato che lo ripassiamo, vi mettiamo una bella canzone.
Ci sta.
Mettiamo una bella canzone che è scritta da Johnson, che è I Believe I'll Dust My Broom, ma qui...
Questa gli è anche accreditata.
Gli è anche accreditata.
Sempre sua.
Ma qui la facciamo suonare al cosiddetto re dello slide guitar, ossia Elmore James. Via! Via!
nuovo live dallo studio di Radio Statale Crossroads.
Crossroads 004, The Devil Man.
Siamo già alla 4, cavolo.
Eh sì. Qua c'è il Doc e qua c'è Fede. No, perché magari uno non si ricorda che siamo noi. Siamo proprio noi.
Diamo importanza agli speaker.
Siamo proprio noi. Viva gli speaker per sempre.
Abbiamo lasciato con Robert Johnson in viaggio con tale Johnny Shine.
Ah, Johnny Shine.
A zonzo per l'America. Fino in Canada anche.
E gli fanno una foto questi due.
Oddio, gli fanno una foto, aspetta.
Non lo sappiamo.
Non si sa bene. Come vi hanno detto, la vita di Robert Johnson è accerchiata da un alone di mistero. Vive nella nebbia.
Su tutti i suoi aspetti.
Esatto. Finora, accreditate, si erano trovate solo due foto, e questo fino al 2013.
Eh sì, perché nel 2013, o meglio, prima, nel 2007, viene scoperta per caso su eBay.
Sì, viene acquistata.
Viene acquistata una nuova foto ritraente. Robert Johnson e Johnny Shine.
Sì, quello che si pensa potesse essere Robert Johnson.
Viene pubblicato un anno dopo, nel 2008, anche su Vanity Fair, e nel 2013 arriva l'autenticazione ufficiale, cioè le due figure in questa foto sono effettivamente Robert Johnson e il suo amico Johnny Shine. Se si guarda attentamente la foto, però
c'è un però.
C'è un particolarino.
Allora,
un particolarino.
Se si guarda la giacca di Johnny Shine,
sì,
si nota che i bottoni sono
al contrario.
In che senso? Quindi con la bottonatura alla femminile.
Alla femminile, esatto.
E quindi, a meno che non fosse uso andare in giro con le giacche della sorella o della mamma,
cosa che dubitiamo,
per quanto la povertà potesse starci,
però è un'ipotesi remota.
Questo fa supporre che la foto fosse ribaltata,
quindi girata.
Esatto, ma finché sulla giacca il problema è minimo.
Il problema è Robert Johnson.
Il problema è Robert Johnson, che si trova alla destra di Johnny Shine,
sì,
e impugna la chitarra come se fosse
destro.
Esatto, come se suonasse come...
Perfetto, quindi col plettro nella mano destra, per capirci.
Ma se la ribaltiamo cosa succede?
Se la ribaltiamo si scambia tutto, quindi il plettro è come se fosse nella mano sinistra, e dunque Robert Johnson mancino. Mancino cosa vuol dire all'epoca?
All'epoca che il demonio stava con te.
Eh sì, mancino è la mano del diavolo.
Ecco, in tutte le altre foto che sono state accreditate, quelle in possesso della sorella di Robert Carey, Johnson appare sempre come se suonasse con la destra e fosse effettivamente destro.
Sì.
E come si può spiegare questo mistero? Perché si può supporre che fosse mancino? Ma perché all'epoca veniva corretto il mancinismo?
Sì, il mancinismo, proprio perché c'era la credenza che fosse usanza del diavolo usare la sinistra, comunque tutto quello che era la mano sinistra veniva associato al demonio, veniva corretto fin da bambini. E questo chiaramente, ve lo diciamo da medici, provoca delle conseguenze fisiche, perché forzare la mano che non è la propria,
esatto,
portava a grandi mal di testa.
Infatti viene descritto come un ragazzino esuberante, anche
Robert Johnson era proprio
preda convulsioni. Si dice anche forse epilettico, ma non è confermata questa. E quindi venne corretto, e questo potrebbe spiegare anche il motivo perché suonava fino al 30
come una zappa. E poi il buon Zimmerman si è accorto e gli ha detto: ma scusa, ma prova a girarla la chitarra, suona dall'altra parte, che magari ma vedi che sei bravino, allora
bravino,
continua così, continua a suonarla da mancino. Altra particolarità di Johnson per come suonava,
esatto,
era il
fatto che ci racconta Johnny Shine sempre,
sì,
che Johnson usava suonare di spalle il blues
rispetto al pubblico, chi lo stava ascoltando.
Esatto, questo perché questo rincara la dose Son House,
sì,
che sostiene
la colorava un po' di voodoo, la,
esatto,
colorata un po' di voodoo,
precisamente,
di magia nera.
E dice che egli sì, suonava effettivamente rivolto di spalle quando suonava il blues, attenzione, non tutta la musica.
No, perché per esempio quando faceva le classiche ballate country del sud, che spesso gli chiedevano, lui le suonava tranquillamente fronte al palco.
Rivolgendosi al pubblico,
fronte,
esatto,
al palco.
Ma perché si girava di spalle? Per non far capire, non far vedere i suoi occhi mentre stava suonando il blues, e per non far capire come riuscisse a raggiungere tale velocità di esecuzione.
Esatto, e sempre Johnny Shine conferma e dice: perché si sa che al diavolo non piace essere guardato in faccia.
Urca.
Come l'ho detto, è un po' profonda.
Bello voodoo questo. E potremmo passare alla musica.
Potremmo passare alla musica, e qua una chicca.
Una chicca, un ascolto con sorpresa.
Perché noi facciamo sentire una canzone di Robert Johnson, chiaramente, che è They Red Hot.
E giocate col titolo.
Giocate col
titolo. Provate a intuire.
Dite velocemente They Red Hot e cosa vi viene in mente.
Canzoni travisate.
Ok, quindi iniziamo con Robert Johnson e poi chissà. Such a long and tall, she sleeps in the kitchen with her face in the hall. Hotter than the red hot.
Yeah, she got up for sale, I mean. Yeah, she got up for sale, yeah. Not tomorrow than the red hot. Yeah, she got up for sale. Not tomorrow than the red hot. Yeah, she got up for sale. She got 2 foot nickel, got 4 foot time. Won't say more, but they ain't none of mine. Not tomorrow than the red hot. Yeah, she got up for sale, I mean. Yeah, she got up for sale, yes, yes. In the room, now she got some good she got to bring home soon. Now it's hot tomorrow than the red hot. Yeah, she got up for sale, I mean. Yeah, she got up for sale, yeah. Hot tomorrow than the red hot. Yeah, she got up for sale.
Eccoci di nuovo qua, Crossroads con sorpresa stasera.
Con sorpresa, qua, dei Red Hot, dei la Red canzone, Hot. La canzone è dei Red Hot.
Dei Red Hot di Robert Johnson, ma poi diventa dei Red Hot Chili Peppers.
Chili Peppers, oh.
Che l'hanno rifatta.
Tra l'altro, quanto va veloce quando...
Starei ore velocissimo a fare... Starei ore, veramente.
Però questo poi ci aiuta a dire... Un racconto che adesso introduciamo.
Sì, sulla registrazione.
Esatto. E poi la velocità la spieghiamo
la
dopo.
La velocità è importante. Attenzione alla velocità.
Intanto diciamovi che Robert Johnson incise 20...
Sa suonare da Dio.
Sa suonare da Dio.
Ok. Vuole incidere.
Vuole inciderle.
E diventare un pezzo pregiato della discografia mondiale.
E vuole anche lui soldi in tasca, eh?
Bravo.
E avendo venduto l'anima al diavolo, qualcosa devi dargli in cambio.
Eh sì, perché i pezzi incisi totali di Robert Johnson, conosciuti, sono 29.
29. Pare però...
Cosa pare?
Che il diavolo gliene abbia chiesti 30.
30. Ah, e dov'è il trentesimo? Nessuno lo sa. Ci hanno fatto anche un bellissimo film, tra
bellissimo.
L'altro. Si chiama Crossroads.
In Italia Mississippi...
Adventure.
Adventure, bravo. Mississippi Adventure, giusto.
E parla, cioè, il ragazzino di Karate Kid, quindi insomma, sì, è molto divertente, che appunto parte da New York e va nel Mississippi per cercare, ricercare questo fantomatico trentesimo pezzo. E in questo, un inciso in questo film, c'è uno splendido poi duello a colpi di chitarra tra il ragazzino Karate Kid e Steve Vai, quindi...
Non vi svegliamo poi il finale, ma molto molto bello.
Comunque, torniamo a Robert Johnson.
Nel 36 appunto decide di incidere e chiede di poter incidere a H.C. Spear, un talent scout bianco.
Bianco.
Che gestiva un negozio di dischi sul Mississippi.
A quando si dice però Spear, forse in quanto bianco, non aveva, cioè non apprezzava.
Non andava molto a pelle.
No.
Molto a genio.
Molta pelle brutta. molta pelle.
Ragionandoci sì, non è venuta bene questa.
E quindi lo passò a un altro talent scout, suo amico Ernie Horto.
Esatto.
Che si offrì di portarlo a San Antonio, in Texas, sempre nel novembre del 36, per fare una sessione di prova. E qui avvenne la registrazione. Dove?
Nella stanza 666 del Gunter Hotel.
No. Capisco che non... Lucifero dobbiamo infilarlo in ogni dove, ma la stanza non era 666, ma 414.
Vabbè, io ci ho provato.
Del Gunter Hotel.
Esatto, dove la Brunswick Record aveva impiantato uno studio di registrazione volante, ossia una jam session rapida per cercare dei nuovi artisti e fare nuove registrazioni da poter lanciare al grande pubblico.
E Hortol dichiarò, ve l'abbiamo già detto, che ha avuto difficoltà a posizionare questa registrazione volante, insomma, questo impianto alla buona. Perché? Perché Robert Johnson suonava accucciato, stava facendo blues, accucciato e di spalle, quindi con la faccia rivolta verso l'angolo.
Tu pensi, un angolino che gli fa calare il microfono da sopra.
Era difficoltoso, il povero Hortol. E lui disse però che non è che si scompose più di tanto il buon tale scout, perché era abituato a tutte...
Ai vezzi
e tutte le credenze dei vari bluesmen, perché tutti venivano bene o male dal voodoo.
Esatto. Ne fa 16 a San Antonio.
E
13 a Dallas.
Esatto, a Dallas, l'anno dopo, nel 37.
Sì. Allora, però...
Altro mistero.
Nasce un piccolo dubbio.
Altro mistero.
Perché, questo più recente, però, negli ultimi anni, adesso
sì,
non è una
sì,
cosa...
Sì.
Che si comincia a chiedersi se le reali tonalità di Robert Johnson fossero quelle che effettivamente si sentono nei suoi brani.
Eh sì, perché Robert Johnson, per essere un bluesman, ha la particolarità di avere una voce molto acuta e per l'epoca una velocità importante d'esecuzione.
Sì, forse ve ne sarete d'accordo comunque nei pezzi che abbiamo fatto sentire.
Non
sì.
I Red Hot Chili Peppers.
No. Quell'altro. E quindi si pensa che le tracce... potessero essere state velocizzate deliberatamente o meno di circa il 20%
in fase di stampa, esatto,
precisamente.
E quindi se questo fosse vero significherebbe appunto che la voce reale di Johnson in realtà sia molto più bassa rispetto a quella che noi sentiamo nei pezzi che vi abbiamo mandato anche questa sera,
e necessariamente si ridurrebbe anche la sua velocità di esecuzione.
Anche perché per essere realisticamente così,
questo dobbiamo dire precisa, perché chi suona ci tiene.
Esatto. Perché la teoria si basa su un'analisi strumentale dello stile strumentale di Johnson, perché per eseguire i brani esattamente come li sentiamo oggi dalle sue registrazioni, il bluesman avrebbe dovuto utilizzare nei pezzi un capotasto al quarto tasto, spingendosi durante l'esecuzione in posizioni chitarristicamente scomode.
Cioè, quindi si sarebbe dovuto accartocciare e schiacciare
bravo,
dei tasti
bravo,
strani.
Bravo.
Da quanto ho intuito, io non so niente di chitarra.
Ok.
Però.
E questa tesi è valorata ancor più perché effettivamente il consorzio che pubblicò il materiale era la OK Vocalion.
Sì, la OK Vocalion.
Che era famosa perché?
Che usasse per prassi aumentare il numero di giri al minuto delle sue incisioni, portandoli dai 78 agli 81, per rendere il tutto più moderno, più orecchiabile.
Più aggressivo, quindi vendere
più accattivante.
Sostanzialmente. Esatto, vendere di più. E purtroppo le fonti originali sono andate perse e quindi non si può fare un'analisi oggigiorno sui reali pezzi delle registrazioni effettive.
Sì, credo ci abbiano provato, ma viene tutto un po' storpiato. Non funziona molto.
Purtroppo.
Teniamocelo com'è.
Teniamocelo come mistero che accresce ancora di più l'alone un po' esoterico intorno alla figura di Robert.
E anche ovviamente il mito e la leggenda.
Vi abbiamo annoiato con dettagli tecnici, vi andiamo a far sentire un'altra canzone di Robert Johnson, che è Last Fair Deal Gone Down, ma fatta da un gruppo molto interessante che è i The Whiskey G's. Eccola.
Camp down, baby, and sing. Take camp down, baby, and
Eccoci qui di nuovo su Crossword, su Radio Statale e la leggenda di Robert Johnson.
Allora, siamo arrivati finalmente nel 39, anno tragico per il buon
anno
Robert.
Anno tragico.
Perché? Siamo al Three Forks, è un locale sempre lì nel Mississippi, dove il buon Robert Johnson
fa la classica jam session, come vi abbiamo descritto.
Sta intrattenendo la serata, accompagnato dai suoi due amici Sonny Boy Williamson e il buon Edwards.
Buon Edwards, eh sì. Suonano.
Stanno suonando e però si intuisce nell'aria.
Si sapeva già, perché poi le voci corrono, si sapeva già abbastanza.
Allora diciamo che si spinge un po' più in là quella sera.
C'è una tresca tra il buon Robert Johnson e la moglie del proprietario del Three Forks.
Non è notizia nuova, come dicevamo, però i soldi dovevano entrare da qualche parte e Robert Johnson ne faceva fare parecchio a quel tempo nei locali.
E quindi il proprietario chiudeva un occhio su questa tresca. Traschetta con la moglie e lo faceva suonare comunque, ma quella sera stava decisamente esagerando.
E quindi cosa succede? Si presenta davanti a Robert Johnson,
il proprietario questo?
No, una pinta di whisky.
Ah,
una pinta di whisky che però già aperta. E questo insospettisce un attimino.
Insospettisce perché è aperta, insomma.
Soprattutto il buon Sonny Boy.
Sonny Boy che gliela scaraventa per terra dicendogli di non bere, glielo sussurra, perché poteva essere pericoloso.
C'è un problema. Di pinta ne arriva un'altra.
Di pinta ne arriva un'altra e... è maleducazione, no?
Sei un nero, all'epoca sei ancora discriminato. Ti offrono nuovamente da bere in un locale.
E veniva visto...
Non puoi affrontare...
Non di buon occhio il rifiutare nuovamente un'offerta, soprattutto un drink, un whisky, insomma.
E si dice che nell'area già tutti avessero intuito cosa stesse per succedersi. Tutti sapevano che stava andando incontro alla sua fine. E comunque Robert la butta giù con la bottiglia di whisky.
La butta giù con la bottiglia di whisky e inizia subito a star male. Inizia subito a star male.
Sì, lo portano fuori dal locale, lo trascinano fuori dal locale, esattamente.
Cade per terra e quindi viene trascinato fuori dagli amici, Sonny Boy e Edwards.
Esatto, lo trascinano fuori e lo affidano poi a tale Tash Hogg.
Tash Hogg, un omone gigantesco, così viene descritto, fuori dal locale, che dice no, me ne occupo io, lo prendo in custodia io, e dice lo porto dal medico, insomma, comunque ne vuole veramente prendere la custodia, e lo porta in una baracca dove lo tiene per un paio di giorni.
Sì, alla fine non lo porta dal medico. E qui no. L'alone anche su Tash Hogg di mistero si infittisce
assolutamente,
perché non capiamo a questo punto se Tash
il ruolo
fosse effettivamente un amico di Robert Johnson e volesse stargli vicino nelle ultime ore, cercare di fare tutto il possibile,
oppure fosse una sorta di carceriere che dovesse controllare effettivamente che la morte di Robert Johnson andasse in porto.
Sì, e sostanzialmente la morte sopraggiunge dopo due giorni, dopo un calvario, non so, un'agonia.
Eh sì, perché comunque le modalità della morte sono ben descritte, e ha avuto confusione mentale già sul palco, dolori atroci, e poi in questi due giorni ha iniziato emorragie inarrestabili, urla incomprensibili e infine l'elemento chiave, questo feroce ululato che lancia all'ultimo respiro
prima di accasciarsi a terra
e strisciare morendo.
Mamma mia.
Brutto, vero.
Edwards venne intervistato in merito alla morte di Robert Johnson e
perché era lì.
Esattamente, fu presente nei giorni successivi e assistette alla morte insieme a Sonny Boy Williamson. E diede le notizie spot, diciamo.
Se non
dico non
si è
dico, non
molto.
So se voglio parlare del tutto.
Ma alla fine viene fuori una parola che ha destato sospetti.
Si dice: forse Robert fu vittima del Passagrain.
Il Passagrain.
Il Passagrain era un veleno estratto dalla naftalina, che però veniva utilizzato spesso per essere in odore e in sapore, però lasciava un residuo di colore verde che poteva restare in bocca
sugli
ingerito.
Quindi non era molto utile per l'omicidio, diciamo.
Anche perché ce ne volevano delle dosi cospicue.
Dosi cospicue, poi soprattutto nei neri non è che funzionasse moltissimo, perché difficilmente provocava la morte.
Questo però lascia sempre un po' di mistero, perché si dice venisse utilizzato sempre in riti magici.
Nella magia voodoo, per curare delle piccole infiammazioni, veniva utilizzato spesso appunto in questi riti voodoo
per avvicinare al
con
contatto.
Lo spirito massimo.
Con lo spirito. Tuttavia si ritiene
Edwards non poteva non sapere gli effetti reali del Passagrain,
esatto.
Non poteva non sapere che non avrebbe provocato la morte e che non avrebbe provocato tutti quei
sintomi. E quindi si sostiene, si ritiene, o possiamo leggere dietro le sue parole, che in realtà si riferisse al Paris Green.
Quindi non Paris Green, ma Paris Green, ossia il verde di Parigi.
Ossia una sostanza a base di arsenico che all'epoca andava fortissimo perché era utilizzata in tantissimi ambiti.
In tutti gli ambiti industriali, quindi sia nei giocattoli, ma nella moda, nelle carte da parati, e addirittura anche nel cibo, nella pasticceria, tipo per fare le foglioline verdi da mettere sulle torte.
Sì, tipo carta da zucchero, stavano lì ferme come decorazione.
E metteva vittime a nastro, perché tutti
arsenico.
Mangiavano la torta e crepavano.
Esatto. E anche questa qui di colore verde, dava questo tipo di colorito verde.
L'Inghilterra la vendette questa cosa qua e quindi voleva continuare a farlo, nonostante le migliaia di morti.
Ci arricchiamo tutti.
Esatto.
E quindi come fare a tenere sul mercato una sostanza che si è dimostrata palesemente nociva?
Due cose: la schiariamo, non la rendiamo più verde, e le cambiamo il nome. La chiamiamo verde pappagallo.
Che carino, piace a tutti, tenerino.
Piacciono i pappagalli.
E si diffuse soprattutto in America,
sì?
Perché venne riscontrato la sua grande funzionalità come insetticida.
Eh sì, e quindi veniva utilizzato per tutti gli insetti, anche per combattere la malaria, e quindi si diffuse tantissimo.
E curiosità, sembra che abbia colpito anche la morte per il verde pappagallo, nomi illustri.
Eh sì, Jane Austen, Cézanne e anche il buon Napoleone.
E fu caratteristica questa sostanza perché se ingerita dava esattamente i sintomi di cui abbiamo parlato che subì il buon Robert.
È tipico appunto di questo verde pappagallo, chiamiamolo così, è appunto quell'urlo finale e la cacciasse terra strisciando che è tipico e aveva colpito tutti anche per la morte di Robert Johnson stesso.
Sì, perché poi i certificati medici si inseguirono negli anni, niente fu mai conservato.
Non si è mai capito, stricnina oppure sifilide. Quindi non si sa bene di cosa è morto. La teoria più probabile è questa che vi abbiamo appena descritto. Quindi, ok, il diavolo ha rivoluto la sua anima.
Venne a prenderselo.
Però forse c'era il verde pappagallo di mezzo.
Forse sì.
Che fa molto meno leggenda, ammettiamolo. Ammettiamolo.
Torniamo alla musica.
Torniamo alla musica e mettiamo forse quello che viene considerato il pezzo top.
Perfetto.
E perfetto.
Il pezzo perfetto.
Di Robert Johnson, sia dal punto di vista musicale, che dal punto di vista vocale, che dal punto di vista della scrittura dei testi. Si tratta di Hellhound Blues, un testo molto esoterico che parla di demoni, di fantasmi.
Sì, beh, anche lui enfatizzò molto questa sua leggenda, cioè la caricò anche lui quando era in vita.
Lui fece canzoni su il diavolo e l'esoterismo e sull'impotenza.
Sì, sul pene che non si alzava.
Eh sì, perché Dead Shrimp, che vuol dire gambero morto, significa, poteva essere un'allusione all'impotenza, così come anche Phonograph Blues, che narra di questa puntina da giradischi che si rompe, e sono assolutamente tutti argomentini delicati.
Forse non andava molto forte, però ebbe un figlio,
ne ebbe anche forse più di uno per vari matrimoni.
Non mi ricordo.
Non ti ricordiamo.
No, uno è morto sicuramente, l'altro, okay. Vabbè.
Mettiamo Hellhound Blues, il pezzo ritenuto perfetto di Robert Johnson.
nuovo in studio, di nuovo a Crossroads, Doc e Fede.
Doc e Fede, siamo qui a Crossroads per raccontarvi gli ultime cosine, le ultime chicche su Robert Johnson.
È vissuto, è nato nel mistero. È vissuto nel mistero.
Ha suonato nel mistero.
È morto, non si sa bene come.
E ora che è morto,
dove è sepolto?
Dove è sepolto?
Dove l'hanno messo?
Non si sa.
Dove mi avete sotterrato?
Perché ci sono ben 3 pietre tombali con il nome di Robert Johnson inciso sopra nei pressi di Greenwood.
E nessuna ufficialmente identificata e definita.
Partiamo
come...
da quella più accreditabile.
Sì.
Che è la prima sostanzialmente. Quindi nel cimitero della chiesa missionaria battista di Mount Zion.
Credo Zion.
A Morgan City in Mississippi, poco distante da Greenwood, e c'è un enorme obelisco.
Molto, sì, un enorme obelisco che riporta tutti i titoli del blues di Robert Johnson.
Quindi tutti e 29, perché il 30esimo, come abbiamo detto.
Secondo me c'è.
C'è.
Sì. Allora, il demonio esiste.
Tutti alla chiesa,
credo,
missionaria a vedere.
Vi guido io.
Seguite l'ombrellino come Bravo. Piazza Duomo.
Vengo all'aeroporto col cartello. Tutti alla tomba.
Cartello Crossroads.
Sì. Poi una gita tra le tombe.
E quindi, secondo gli ultimi studi, questo è da considerarsi il sito più attendibile. Altro sito è nel cimitero di Payne Chapel, vicino a Quito, non in Ecuador ma in Mississippi, perché c'è una piccola lapide intestata a Robert Johnson con scritto Resting in the Blues, quindi invece che Rest in Peace, Resting in the Blues.
Bello,
molto.
La terza ed ultima invece,
che a me piace tantissimo,
sì, venne restaurata dalla Sonic Music.
Eh sì.
Ed è sotto un enorme albero.
Io adoro gli enormi alberi.
Poetico, questo, anche.
Sì, adoro gli enormi alberi.
Nel cimitero della Little Zion Church a nord di Greenwood, lungo la Money Road.
Eh sì, e quindi ci sono queste 3 lapidi e non si sa bene dov'è effettivamente i resti di Robert Johnson, se si siano volatilizzati o se li si...
se li sia presi il demonio.
Diavole, se li sia portati a suonare all'inferno.
E questo ovviamente non fa altro che aumentare la sua leggenda e
ulteriore ambiguità.
Infittire la nebbia attorno a questo fantastico personaggio.
Vi abbiamo raccontato tutto di Robert Johnson, tutte le sfumature, tutti i misteri, tutti i gialli della sua vita.
Tutto quello che abbiamo trovato anche, perché non si sa niente.
Cioè, non si sa
pensate
niente,
quanto abbiamo trovato.
Fatto
un lavoro
ricerca,
incredibile.
Siamo molto fieri di noi, bravi a Crossroads. E quindi io direi che possiamo salutarci. Possiamo salutarci ricordando i nostri contatti vari.
La pagina Facebook di Crossroads.
Crossroads Radio Statale, su Twitter invece.
RS Crossroads.
Oh, splendido, scriveteci, diteci quello che volete. Sempre solo complimenti, perché il buon Fede è permalosissimo.
Permalosissimo io, eh.
Noi vi salutiamo con una canzone famosissima di Robert Johnson, che dà il nome
al nostro programma.
E quindi vi facciamo sentire Crossroads Blues.
Che tra l'altro pare appunto fosse l'incrocio al quale Robert Johnson incontrò effettivamente.
Evocò il diavolo, perché si sosteneva che negli incroci di solito si costruivano i mercati, quindi era il luogo ideale per evocare il diavolo e contrattare qualcosa.
Stupendo.
Ah. Noi vi salutiamo, vi diamo una buonanotte.
Buonanotte.
Chi ha seguito
a
la Champions lo odiamo profondamente.
Ma se sei juventino, ma che stai a dire? Che hai pure vinto.
E quindi, dopo questa chiusura bruttissima, possiamo salutarvi con Crossroads Blues. Buonanotte.
Buonanotte.